Grazie per questa testimonianza di ciò che si muove nella società ucraina, che ci aiuta a comprendere la straordinaria compattezza che quel popolo sta dimostrando. Abbiamo sei interventi. Io chiedo a tutti, faccio appello a tutti alle vostre capacità di sintesi per permettere poi alla nostra relatrice di rispondere. Inizierei da Paolo Masciocchi,
Grazie.
successivamente Lorenzo Gaiani e Lodovica Zanet. Facciamo un trittico di interventi, professoressa, così
Ok.
spezziamo in due e lei ha modo di rispondere a tre domande per volta, se d'accordo.
Benissimo,
Grazie.
grazie.
Grazie, grazie Stefano, grazie molto a Vincenzo per l'introduzione economica e ovviamente grazie a Sora Elena Hanford per la qualità dei contributi visti sotto tre prospettive su quali intendevo dare una piccola indicazione. All'inizio della sua esposizione io ho apprezzato perché questa cosa, perché lei ama le perle nascoste inglesi quanto le amo io, e quindi quando si è riferita a un saggio che, di Howard Rosenbrook, se credo di aver indovinato l'autore, che è un autore che ha scritto tra gli anni 70 e gli anni 80 ed era una di quelle persone contrarie al taylorismo, no? E che ho conosciuto, sono sociologo del diritto e quindi riconosco per altre strade, diciamo, ma è interessante perché in realtà quello che lei ha trovato come perla, che condivido essere estremamente interessante perché partendo da un'analisi del controllo ingegneristico si va poi a determinare una valutazione dei purpose, effettivamente, di purpose, tutto nasce da un contesto culturale più ampio, ovvero l'idea che esista una valutazione che viene da un ambiente che è già eticamente formato in un certo senso, anche se non ha magari il valore morale di riferimento, no? Ma ha la possibilità di intendersi su qualcosa che è riconoscibile socialmente. Questo aspetto, che in Inghilterra è fondamentale, e io ho studiato diversi autori, per esempio tutto il panorama del Bloomsbury Group, no? Che c'è stato in Inghilterra, è sempre tra l'altro in un periodo simile a quello di Rosenbrook, è interessante perché in realtà dava questa connotazione di una cultura che sapeva incontrarsi, sapeva trovare degli elementi di raffinatezza sociale, non solo meramente pratica, ma anche ricognitiva di alcuni strumenti che andavano condivisi da Virginia Woolf fino a Maynard Keynes, fino a Thomas Marshall, ce ne sono stati tanti. Questi elementi sono fondamentali perché fanno capire forse cosa può mancare in questo momento a una ricognizione tra aspetti della dottrina sociale della Chiesa e aspetti operativi del mondo. Ed è proprio dovrei dire, non un contenitore, ma un collante culturale. E questo collante culturale, che è a mio avviso un po' trascurato, è quello che in qualche modo, anche sentendo molta della sua esposizione, conoscendo ovviamente i documenti della Chiesa e quanto è stato fatto in questi anni anche dai dicasteri, almeno in parte per quello che ho potuto conoscere, è forse l'elemento su cui bisognerebbe lavorare. Lo dico perché in un ambiente postmoderno come quello in cui siamo inseriti, è inimmaginabile che oggi un grande economista possa inventare qualcosa e richiamarsi, come fece Maynard Keynes, a un early beliefs, cioè che è stato uno dei suoi primi scritti introduttivi in cui omaggiava fondamentalmente il suo percorso di proposta, no? Per tradurlo in italiano. Bisognerebbe invece immaginare e capire quali sono quegli elementi critici che garantirebbero questo collante e lavorare su questi. Questa è anche l'economia della conoscenza di cui parlava Vincenzo Sabatino. E cosa vuol dire, tradotto in altre parole? Capire quali sono le informazioni prioritarie, per esempio, cioè e saperle affermare in un contesto dove, anziché immaginarsi nella comunicazione delle proposte, già si indirizza in qualche modo il discorso verso qualcosa che è prioritario rispetto ad un altro. Un esempio chiaro nel testo che appunto lei citava all'inizio della sua lettura autobiografica è il fatto che, pur parlando di ingegneria del controllo, qualcuno si è sentito interrogato a proposito di un elemento della, chiamiamola, geografia umana, e cioè della presenza, in questo caso femminile, o di elementi delle qualità umane in un contesto che altrimenti non sarebbero emerse, perché ovviamente l'idea del taylorismo, che è esattamente contraria, è come efficientare la macchina umana rispetto ad un ambito sociale che richiederebbe invece minore riduzionismo e più ampiezza. Però ecco, in quel caso chiaramente è venuto in un certo senso per contrasto, ma noi abbiamo il vantaggio della complessità e di saper gestire la complessità in questo mondo così pieno di informazioni. E l'obiettivo dovrebbe essere che nasce proprio anche dal contesto della Caritas in Veritate, potrebbe proprio essere questo. Quindi informazioni prioritarie. Ecco, poi c'è una parte delle scienze sociali che anche questa è un po' trascurata, che è quella delle sociologie cosiddette di medio raggio, cioè quello di saper individuare quei punti di raccolta, qui andrebbe sviluppato davvero un pensiero su questo, pratico, cioè che riescano proprio a connettere parti che apparentemente sono legate, solamente da ponti, e invece che avrebbero delle potenzialità intrinseche, per usare termini della Caritas in Veritate, capaci di sviluppare, degli elementi direzionali, e per l'appunto le direzioni riconoscibili. Cioè, se in un contesto si è capaci di riconoscersi parte di un ambiente e di una cultura complessa in cui le informazioni sono chiarite e si sa quali sono quelle fondamentali per poter andare avanti, allora ci si sente in qualche modo identificati anche da un percorso comune, che è più facile, per assurdo, del dover andare ad affermare in un contesto quali sono i valori della dottrina sociale della Chiesa e dire, quasi come se si fosse esterni, sono interessanti. E qui addirittura faccio una battuta ulteriore, non mi prenda per calvinista, come possono essere anche utili in termini anche di efficientamento e di raccolta economica, perché ovviamente una visione che non. Prendiamo il postmoderno, visioni di breve periodo ottengono corti raggi d'azione e magari guadagni interessanti per alcuni dirigenti che devono far vedere che entro 2 anni devono dare dei risultati, quindi aumentare il loro budget personale e i loro compensi, però distruggono magari un ambiente di lavoro. Chiaramente far vedere che in un'ottica di lungo periodo, che non è postmoderna, si riesca invece a raccogliere un risultato diverso e su quali altri elementi bisognerebbe lavorare, questo è già un lavoro intrinseco nell'ambito economico. Ecco, faccio un'ultima battuta e poi lascio agli altri istanti le domande che devono fare. Però, quando ho sentito prima che nel mondo rabbinico, per esempio, nel mondo ebraico, non si riesce a trovare una corrispondenza sulla sussidiarietà, mi è venuto da sorridere, perché mi sembra quasi che si sia dimenticato alcuni fondamentali del mondo ebraico anche da parte degli utenti stessi. Lo dico con molto rispetto, nei confronti magari dell'interlocutore che ha avuto. Però, io quando penso che cos'è la sussidiarietà nel mondo ebraico, mi viene a pensare a Genesi 2,18, quando si parla del rapporto tra uomo e donna, e quindi eser kenegdo, cioè qui bisognerebbe andare alla lettera della proposta ebraica del rapporto e dell'ispirazione della Genesi del rapporto tra uomo e donna, cioè pensare che ci sia un aiuto avanti e contro, come qualcuno lo traduce, è l'idea in realtà che esista una forma di sussidiarietà che però è di servizio in questo senso e che dovrebbe far vedere che la proposta e l'introduzione della relazione umana nel senso sussidiario è qualcosa che avviene spesso e volentieri per un contrasto, in qualche modo legittimato, percepito come buono e non necessariamente come una cooperazione in qualche modo tra due mondi estremi che devono toccarsi in qualche modo per forza. E qualcuno direbbe che è la canalizzazione del conflitto, per usare qualche termine sociologico, ma in realtà io ci vedo molto di più e noi abbiamo una ricchezza profonda in questo senso. Ecco, io lavoro su queste cose con il caro Vincenzo, che è più esperto in ambito ovviamente di modellistica
Scusami Paolo,
economica.
Paolo, scusami se ti
Chiudo.
interrompo. Noi abbiamo bisogno anche di chiudere la lezione, di fare delle domande, perdonami,
E
stiamo
quindi volevo
veramente
semplicemente
sforando.
una battuta su queste cose che ho appena detto, Walter. Era molto semplice la mia chiusura. Grazie.
Oh, scusate, ma veramente il tempo è poco. Passo a Lorenzo Gaiani.
Sì, anch'io ringrazio la professoressa Alford, Sister Helen, per la sua lezione che è stata molto illuminante. La mia domanda diretta proprio, però non tanto semplice questa. Noi vediamo come l'organizzazione di questa forma di economia civile, che giustamente poi nell'introduzione Vincenzo ci faceva vedere risalire addirittura all'abate Genovesi, una figura che è stata riscoperta, fra l'altro, recentemente proprio in ambito cattolico, e che è stata portata avanti da gran parte dell'associazionismo cattolico in Italia, penso ad esempio alle ACLI nel corso di questi ultimi anni, tuttavia rimane meno forte, dire, si potrebbe dire persino quasi marginale rispetto all'impostazione del capitalismo tradizionale, all'evoluzione del capitalismo manchesteriano, si potrebbe dire a livello amplificata dalla globalizzazione. Globalizzazione che non scompare, come alcuni pensavano, ma che continua in qualche modo a esistere, a produrre i suoi frutti, anche i frutti avvelenati, volendo. Ecco, la domanda è: com'è possibile pensare che questo modello economico, che poi di per sé stesso non è neppure un modello, ma è comunque un'idea diversa dell'economia rispetto all'impostazione del capitalismo globale, così come lo conosciamo tutti i giorni, in cui stessi, noi stessi siamo immersi, com'è possibile costruire l'alternativa, volendo utilizzare questa parola? Su quale base? Perché è chiaro che la Chiesa cattolica può fare da stimolo, le chiese, le confessioni possono fare da stimolo nei confronti di queste riflessioni, ma non è il loro compito. Questo è un compito prettamente politico. Ecco, come è possibile l'organizzazione, visto che stiamo facendo riferimento, parlando di questioni che non riguardano solo l'Italia, ma che hanno anche una loro dimensione globale, com'è possibile immaginare una proposta alternativa che in qualche modo abbia anche una sua dimensione a livello globale? Ecco, la
Grazie
domanda sostanzialmente è questa.
Lorenzo. Chiudiamo il trittico con Lodovica e poi la parola alla professoressa Alford.
Ecco, grazie anche da parte mia alla professoressa Vincenzo che ci ha regalato l'introduzione a questo incontro. Io, ecco, ho una formazione filosofica, perciò le applicazioni economiche le ho seguite per come sono riuscita. Volevo porle, se posso, due domande, proverò a avvalermi della sintesi. La prima è con una prima parte del suo intervento. Lei parlava della necessità di meccanismi che valorizzino la dignità umana e citava quegli ingegneri, ecco, che sarebbero pronti a fare del bene, ma rientrano poi o in logiche di manipolazione nel campo del lavoro, possono comunque mancare di strumenti per tradurre in prassi questo loro desiderio. Allora mi verrebbe da dire che si possono avere le competenze tecniche, si può avere anche il desiderio di dare un contributo di vita, un contributo diverso, ma bisogna poi formare le persone e forse questa formazione non è solo una formazione, diciamo, a brevissimo termine. Tutti vogliamo essere operativi, quindi ci interessano anche i brevi termini, ma deve essere una formazione ampia della persona. Cioè la persona messa nella condizione di vedere in modo diverso. E qui mi ha colpito l'esempio che lei portava dal grande manager che scopre la Caritas in Veritate, trova delle risposte già pronte là dove non le avrebbe cercate, e doveva quindi essere aiutato in qualche modo ad attingerle. Quindi la mia prima domanda, lei già ha detto alcune cose, è proprio sulla formazione, formazione ampia delle persone, non per rinchiudersi in un ambito meramente ideale o addirittura astratto, ma proprio per renderli. Ricorrerei a una terminologia filosofica, avevo pubblicato un libro su questo tema, capaci di conoscere i valori, ma poi di tradurre i valori in virtù, perché il valore resta comunque un elemento ideale che può indirizzare l'azione, ma la virtù, cioè le persone in fondo di valore, li attuano poi nella loro vita. Allora le chiedo una parola su questo. E in conclusione, ecco, lei ha avuto modo di apprezzare, come dire, la raffinatezza concettuale che la cultura italiana sa portare. A me da italiana verrebbe da dire abbiamo però bisogno molto anche del pragmatismo, della concretezza inglese. Anche nell'ambito proprio, ecco, del Circolo Dossetti mi sento di dire che non sono mancati interventi anche autorevoli nell'ambito, per esempio, dell'economia civile, uno lo scorso anno. Oggi il mio grazie per lei è proprio per averci, io credo, preso per mano e guidato in applicazioni di estrema concretezza che però non dimenticano la profondità della persona umana e anche la delicatezza della posta in gioco. Infine, se posso, proprio in 15 secondi, guardando forse più ecco a Silvia Barbanti, che è la nostra relatrice, anche un po' nello spirito di condivisione del Dossetti, volevo attuare una brevissima condivisione sull'Ucraina, se posso, attraverso la realtà salesiana. Ecco, io sono in contatto con un salesiano che ha deciso di restare a Kiev e perlomeno fino ad alcuni giorni fa portava una presenza, un segno della presenza anche di Dio, proprio a soldati che difendono uno degli accessi alla città. Quindi è un relazionarsi con una persona che diciamo è benedizione quando arrivano i suoi messaggi, perché significa che un'altra giornata è potuta andare avanti per lui. Termino subito, gli ho chiesto un giorno se fosse per lui fonte di sofferenza o in qualche modo di incoraggiamento che dall'Italia arrivasse non solo una partecipazione alle vicende belliche, attraverso quindi il dolore e la sofferenza, ma anche la condivisione di alcuni segni di bellezza. E la risposta che ho ricevuto è che proprio perché sono in guerra, loro hanno bisogno di toccare con mano e di sapere che la pace che loro cercano lottando per la libertà è già attuata in un'altra parte del mondo, e quindi il bene comune, anche per chi non lo trova già realizzato, pronto nelle sue mani, va condiviso. E mi sento di trasmettere queste parole proprio pensando ai loro studenti e ai progetti così importanti che avete anche all'Angelicum. Quindi è importante far sapere che il bene e la pace sono già realizzate, anche se non dove ora loro stanno tentando di costruirle. Grazie.